Di solito non si fa mai, però oggi abbiamo il permesso. Prendiamo il nostro cellulare, lo mettiamo in modalità offline, ok? Prendetelo pure. Mettetelo, qualcuno non ce l'ha, mannaggia. Chi non ce l'avesse, si fa fare una foto da un suo amico, ok, qui davanti, e poi se la fa mandare. Quindi ognuno si faccia una foto a se stesso, di adesso. Memorizzate la foto e rimettetevi il cellulare. A casa mia siamo tre fratelli maschi, io sono in mezzo, gli altri due sono due infermieri, entrambi lavorano in sala di rianimazione, in area critica, una nel settore del cuore, una nel settore neurologico, e quando vado a casa ogni tanto hanno la necessità di raccontarmi un qualcosa, anche per scaricare. E la dimensione del dolore è una dimensione che mi interessa. Mio fratello ha fatto proprio una tesi su questo, sulle cure palliative, sulla dimensione terminale spirituale del paziente. È un qualcosa che per molto tempo abbiamo condiviso assieme. E il dolore è uno stimolo che tutti noi abbiamo. È uno stimolo che dà un segnale al nostro corpo, parla di evoluzioni positive e di evoluzioni negative, va a definire alcuni aspetti, aspetti che sono nel profondo. Parliamo di dolore fisico, parliamo anche di un dolore spirituale. Il dolore comunque, che ci piaccia o no, è un linguaggio del corpo che manda segnali nel presente alla nostra vita. Teniamo presente questo. Una delle tante cose che tra noi frati parliamo, perché abbiamo alcuni conventi da quelle parti, dalle parti di Belluno, Trentino, Asiago, si parla di quello che è stato l'ultima catastrofe, in certo senso, perché vedere le foto si parla di catastrofe, di tutti quegli alberi che sono caduti, che vederli in foto sembrano tanti stuzzicadenti in fila. E quindi nel vedere questo noi possiamo dire che c'è stato un vento molto forte, forse era da tanto tempo che non c'era un vento così forte. Si può anche dedurre che le piogge di questi ultimi anni sono molto più forti, scende molta acqua in poco tempo, come in Africa. Allo stesso tempo, parlando sempre di questi alberi, dicono che una delle cavolate che hanno fatto è piantare solo alcuni tipi di alberi, che pur essendo molto alti hanno messo radici superficiali, perché quegli alberi fanno così. Teniamo presente questi due aspetti che forse dite che c'entrano, anch'io me lo chiedo infatti, no, a parte scherzi, poi capiremo. Abbiamo ascoltato un salmo che vi chiedo, dopo che qualcosa vi ho spiegato, vi chiedo di leggerlo a casa questa sera, prima di dormire, tenendo presente un bagaglio che ricevete questa sera. Teniamo presente che il Salmo si divide un po' in due parti. Una prima parte è un cantico di fiducia, dove il salmista si rivolge a Dio da una posizione, possiamo dire, anche euforica. È un momento molto bello perché la prova è lontana e quindi si sta gustando questo tempo di grazia. Tutto è bello, tutto è facile, tutto è sicuro, e chi sta col Signore di cosa deve temere? Il cuore del salmista non teme nulla perché sente la presenza del Signore, lo sente molto vicino. Tutto dunque è dominato dalla dolcezza del Signore, una vita dolce, coccolata. Mentre la seconda parte, dai versetti 7 alla fine, il salmo si trasforma, è una lamentazione. Il salmista si lamenta nei confronti del Signore perché la prova è molto vicina. La prova ha afferrato l'anima di questo povero del Signore. È stato velocemente preso e messo alla prova, e come ieri dicevamo, i salmi sono questo dialogo tra l'uomo e Dio, ed ecco che lui chiede, dice: abbi pietà di me, Signore, rispondimi. So cosa vuol dire stare con te, avere una vita dolce, ma adesso ti chiedo di rispondermi, fatti sentire. Sento la solitudine, mi sento abbandonato da te, oh Signore, fatti sentire, rispondimi. Nonostante questo, nonostante la sensazione, il sentire un Dio lontano, il salmista non smette di rivolgersi al Signore, non mette in discussione la sua bontà. Spesso durante la giornata noi facciamo o riceviamo una domanda: come stai? E noi rispondiamo: bene. È la risposta giusta, ma non significa che sia vera, perché tante volte davanti a questa semplice domanda che ci insegnano da bambini a chiedere come stai, a rispondere in modo educato: sto bene, e tu? A questa domanda possiamo velocemente decidere se essere sinceri o se raccontare una palla, prima di tutto a noi stessi e poi all'altro che me la chiede. Chi si trova a vivere la solitudine, chi vive il senso dell'abbandono, cerca sempre qualcuno a cui parlare, a cui esprimersi, a cui raccontare la sua vita. Cerca relazione. Colui che è solo cerca relazione, cerca riconoscimento dall'altro. Chi è solo e abbandonato cerca qualcuno al quale raccontare quella che è la sua vita, qualcuno che la possa raccogliere. E quanto più uno dà voce al suo movimento interiore, se alla domanda come sto, sono sincero con me stesso e dico tutto sommato bene, ma in realtà sto vivendo questo, do la possibilità di entrare in intimità, di manifestare all'altro un po' del mondo interiore che l'altro non vede. Condivido ciò che è il profondo. Difatti, quando la vita conduce l'uomo alla disperazione, c'è il dolore. Il dolore non è affatto un qualcosa di negativo, non è un qualcosa da trattenere per sé, Tante volte a noi maschietti viene detto, quando ci facciamo male, tieni duro, dai, stringi i denti. È come queste persone non ci dessero il permesso di urlare, di dire ho male anch'io. Anch'io sono vivo, anch'io sono sensibile, anch'io posso dire, pur essendo un maschietto, che ho dolore. Ma tante volte il dolore passerà e quindi svalutiamo ciò che il dolore, il messaggio preciso del dolore, ci sta dando in quel momento. Eppure ci sta dando la possibilità di entrare nella nostra dimensione interiore profonda. Sta accadendo qualcosa. La realtà in cui mi trovo mi sta dicendo qualcosa. E dare nome al dolore significa dare nome alle sensazioni, alle emozioni, dare nome ad alcune situazioni precise della nostra vita. Dunque non è un qualcosa da esorcizzare, ma un'occasione da prendere, da cogliere. Quanto più noi ci daremo il permesso di raccontare, meglio di balbettare un qualcosa, quanto più noi daremo libertà alla nostra vita. Vi faccio un esempio molto semplice. Andare dal medico e raccontare perché ho male e trovare qualcuno che ti faccia domande, ma dimmi perché, ma cosa hai mangiato, cosa hai fatto, hai preso una botta. Trovare qualcuno che sia interessato al tuo dolore è un qualcosa di liberante. È come ciò che è il dolore sto portando solo io, da solo. Trovo un compagno al quale posso un po' donarlo, ma in realtà il medico non ha ancora fatto niente. Ma quanto più io racconto il come sto e quanto più trovo orecchi che accolgono il mio dolore, tanto più io mi do il permesso di stare bene. Provo leggerezza. Ogni albero è esposto a tutte le stagioni, a tutte le intemperie, ma grazie al cielo ha delle radici che danno nutrimento a questo albero, e queste radici danno garanzia, danno vita all'albero. È vero che è esposto, ma è anche vero che se è ben radicato e trova nutrimento, l'albero ha la capacità di affrontare ciò che è la prova. La nostra vita, noi siamo un po' come degli alberi. La nostra fede, la fede dell'uomo, è un po' come questi alberi. Siamo esposti. Siamo esposti perché colui che ama si espone sempre. E in questo essere esposti quotidianamente, a volte l'impatto con la realtà è duro, ci mette alla prova, ma quanto più ci mette alla prova, quanto più noi avremo la capacità di piantare radici in profondità. A noi, alle nostre esistenze, è data pertanto la possibilità di affondare radici, radici in quella che è la terra, in quello che è il presente della nostra vita. La nostra vita da frati ci porta, ma anche quelle di sacerdoti, a spostarci. Noi abbiamo ogni 3 anni, solitamente la regola dice che ci spostiamo. O ci spostiamo oppure i nostri superiori dicono rimani per altri 3 anni. E tra i vari spostamenti che la vita mi ha portato a fare per obbedienza, mi è stata donata una frase di Madre Teresa di Calcutta, che da quella volta, dal primo spostamento, porto con me, che diceva: metti radici dove ti trovi. È una frase molto semplice, ma significa lascia la realtà in cui sei stato e vivi il presente in cui ti trovi, anche se è nuovo, anche se non ti piace. Ma quanto più le radici si danno il permesso di andare in profondità, tanto più la pianta ha stabilità, ha certezza. Noi a volte ci accontentiamo e appaghiamo la nostra vita, dal momento che la appaghiamo con alcune cose diciamo che bello. Ci dimentichiamo però che noi non siamo chiamati ad appagare la nostra vita, perché quando mangiamo non possiamo appagare la nostra vita con un pezzettino di dolce e basta. Noi siamo chiamati a nutrire la nostra vita. E il rischio a volte invece di continuare a appagarla, ma quando si appaga vuol dire che c'è un tempo molto breve. Quando si appaga la vita si parla di felicità. Sono felice perché mangio un gelato, ma il gelato prima o poi finirà. Noi siamo chiamati a nutrire la nostra vita, a vivere con gioia. Anche la felicità è bella, ma con gioia. La gioia è per sempre, è un qualcosa che va in profondità. La felicità è passeggera, è del tempo. Noi non possiamo accontentarci di stare appoggiati alla vita, alle relazioni, ma ci è chiesto perché è la nostra possibilità. Per questo siamo stati creati, ci è chiesto di vivere in profondità, in sincerità di cuore la nostra relazione, prima di tutto con noi stessi e poi con Dio e di conseguenza con l'altro che sta accanto a noi. Quando parliamo con una persona è brutto non guardarli in faccia, anche se capita spesso che magari sto parlando con una persona, gli arriva un messaggio, questa guarda il messaggio, però è brutto, però è anche bello, però, se una persona sta parlando e la si continua a guardare negli occhi. Ed è molto bello perché in questo spazio che si chiama viso ci sono molti sensi, quasi tutti. È un po' la nostra piattaforma. Virtuale, è la nostra piattaforma, perché se io ascolto una persona e la fisso negli occhi, il volto dell'altro dice molte cose, non perché parla, ma perché il volto dice molte cose, può dire accoglienza, consenso, può dire ti do il permesso, come no, può dire gusto, disgusto, dolcezza, imbarazzo, misericordia. Può trasmettere sicurezza come insicurezza e molte altre cose. Questo piccolo spazio del nostro corpo dice molto. Il salmista dice: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Essere guardati. I miei nipoti, quando vado a casa, non vado tanto a casa, mi prendono la faccia e io mi prendo la faccia e dico guardami, hanno 9-6 anni e io devo ascoltare tutti i segreti della nipotina e tutte del nipotino, il calcio, tutte quelle cose insomma che voi sapete, ma io non posso parlare con mia mamma, mi prendono, guardami, come dire ci sono io adesso. È essenziale per un bambino essere guardati, essere fissati. Perché un bambino che sta iniziando a camminare ogni tanto si gira per il fatto che si sta allontanando dai genitori, si gira per cercare quella vicinanza con gli occhi. Ma se il nostro sguardo, perché noi sappiamo che non siamo sinceri con l'altro e con noi stessi, se il nostro sguardo è fissato da un altro, noi lo abbassiamo. Perché fissare il sguardo di una persona è guardare al cuore, è guardare in profondità. E una persona è bella dagli occhi, e dagli occhi si dicono e si capiscono molte cose. Noi continuamente cerchiamo sicurezza, per il fatto che tutti noi siamo stati bambini e sappiamo cosa significa ricevere sicurezza dei genitori, perché tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, anche da grandi cerchiamo questo. Noi cerchiamo sicurezza, cerchiamo un volto che ci possa amare, un volto che ci dia sicurezza. Noi in realtà continuiamo a cercare il volto di Dio, lo cerchiamo nei fratelli, ma noi cerchiamo il volto di Dio, un volto che sia misericordioso, un volto che possa essere espressivo, dire di noi. In questo cercare ogni tanto è importante anche fermarsi, perché a volte l'euforia di cercare ci porta a intraprendere sentieri che forse non ci portano ad incontrare il volto di Dio, ci portano a incontrare altre cose. Ecco, allora ogni tanto è bene fermarsi e dire: ma io sto camminando cercando il volto di chi? Perché? È interessante che il desiderio profondo della nostra vita è quello di incontrare il volto di Dio, eppure è interessante che la nostra vita, se osservate in giro alla mattina, si aspetta l'autobus e il volto è rivolto verso il cellulare. Però noi cerchiamo il volto di Dio, noi lo cerchiamo. Noi cerchiamo il volto di Dio, ma davanti a un povero lo abbassiamo, perché abbiamo paura. Il povero non ci chiede solo la carità, ci chiede la dignità di essere salutato. Io non do mai soldi per principio, e se vogliono mangiare vengono con me, compro io quello che vogliono. Ma la dignità cercano queste persone. La dignità passa per lo sguardo. Eppure sono certo, lo dico con convinzione, che ogni uomo, ognuno di noi, ha la capacità di desiderare cose grandi e cose belle, cose profonde e cose sincere. Di questo ne sono certo e lo condivido, perché siamo abituati a condividere le cose negative. Oggi desidero condividere ciò che è vero e ciò che a volte viene un po' tralasciato. Ecco, condivido quella che è la bellezza che noi portiamo dentro. Possiamo tutto questo? È importante chiederci se noi ci mettiamo nella condizione di vivere questo, di desiderare cose grandi e belle, profonde e sincere. Il salmista dice: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Dio ci guarda e ci continua a incontrare. Ci incontra attraverso la parola, ci incontra attraverso lo straniero, colui che non conosciamo, ci incontra anche attraverso il dolore. Teniamo presente che noi abbiamo una croce come simbolo e pienezza, simbolo di pienezza dell'amore. E quando lo raccontavo agli africani che sono animisti, dicevano che noi siamo un po' così, perché tutto sommato, razionalmente parlando, dov'è la bellezza di un uomo che è morto in croce? Perché lo si deve far vedere a tutti? Eppure Dio ha scelto di continuare a guardarci. Attraverso gli eventi della vita noi ci sentiamo guardati, custoditi. A noi è chiesto di tenere lo sguardo fisso, fisso su quello che è il presente, fisso su quella che è la nostra vita, perché noi tante volte siamo come dei cagnolini con la coda in mezzo alle gambe e scappiamo, perché abbiamo paura di stare davanti a ciò che fa, a ciò che comporta fatica. Abbiamo paura. E quindi, quando, vi faccio un esempio, c'è la morte, noi abbiamo paura della morte e facciamo fatica a dire che è morto un nostro amico, facciamo fatica a manifestare ciò che è il dolore. Noi scappiamo, preferiamo isolarci, ma ci ricordiamo che il pellegrino non è colui che vive da isolato, è colui che cammina, è la comunità in pellegrinaggio. Ecco, allora ci è chiesto di guardare in faccia la realtà, e quanto più noi sapremo contemplare, contemplare vuol dire che mi fermo e continuo a fissare, quanto più noi sapremo contemplare anche il dolore, sapremo contemplare anche i nostri limiti, le nostre fragilità, i nostri fallimenti, quanto più noi ci daremo il permesso di fare questo, quanto più noi diventeremo forti e non avremo paura. Di cosa abbiamo paura? Di cosa abbiamo paura se conosciamo la profondità del nostro cuore? Siamo nati per la relazione, e proprio in questa relazione abbiamo la possibilità di conoscerci, riscoprirci preziosi, riscoprirci che noi siamo cooperatori di Dio, ci coinvolge al suo progetto di vita. E concludo allora dicendovi questo, con un invito. Vi invito a essere persone capaci di memoria e non persone distratte. Quanto più noi serberemo nel nostro cuore quello che la vita ci donerà, quanto noi lo terremo in memoria, quanto noi potremo assaporare ciò che è il tempo di questa vita.